Lunedì 7 febbraio, ore 21.07. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, appuntamento di febbraio. Volevo dire il numero
primo
di puntata.
Primo appuntamento di febbraio.
Sì, volevo dire il numero di puntata.
Il consueto ritardo con cui iniziamo.
Ma sai che questa, quando uno arriva, cioè inizia sempre in ritardo, poi deve smetterla di dire che è sempre in ritardo, altrimenti poi non sai come funzionano queste cose. Comunque, buonasera, noi siamo un po' in affanno, certo, perché stiamo cercando di recuperare qualche minuto di ritardo, ma gli orari di Onda Rossa sono sempre abbastanza flessibili, noi iniziamo sempre tra le 9 e 9:10, dunque abbiate anche pazienza. Appuntamento dunque di questo febbraio, un appuntamento particolare, perché oggi abbiamo un'autrice, un autore molto molto bravi che tu presenterai ora.
E allora abbiamo un collegamento telefonico, iniziamo dalla Francia perché Manuele Fior abita a Parigi e lo chiameremo, ha vinto da poco il Gran Premio della città di Angoulême. E poi a seguire,
spieghiamolo,
con 5.000 chilometri al secondo, la sua, io dico graphic novel, tu chiamiamolo romanzo a fumetti.
O... sì, uno tra l'altro, uno dei premi più importanti a livello,
beh, sì,
a livello europeo,
mondiale.
Forse il più importante, a livello mondiale uno dei più importanti
dei festival, sì, più seguiti anche, comunque poi avremo modo di parlarne anche con lui. E dopo avremo Lorenza Ghinelli, autrice di Il Divoratore.
Un romanzo uscito da 3 settimane.
Sì, da poco, presentato a Francoforte. E vabbè, anche con lei ci faremo una chiacchierata.
Dunque, uno stacchetto musicale, è tempo di cominciare con i nostri collegamenti e poi rientriamo con Tabula Rasa.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord.
E mentre Nina Simone si diffonde nell'etere romano e laziale, direttamente da Parigi abbiamo Manuel Fior. Buonasera.
Buonasera, Manuele.
Manuele.
Sì, lo sai che questa cosa, Manuele o Emanuele? Perché tu cercando...
Manuele è un nome che non esiste.
Perché cercando in rete c'è chi ti... Così, io ho voluto usare il tuo ultimo nome usato per lo splendido 5.000 km al secondo.
Ci siamo sbagliati anche alla premiazione, per cui non c'è problema.
Bene, intanto complimenti per il premio recentissimo.
Cavolo, sì. Grazie. Complimenti, no, penso che sia una gran bella soddisfazione per te.
Sì, una soddisfazione immensa. Diciamo, si spera sempre, però un premio così chiaramente non si osa neanche sperarlo. In più c'erano, diciamo, il palmarès, c'erano degli autori che per me sono imprescindibili, cioè da cui ho imparato moltissimo, per cui la competizione era, diciamo, abbastanza spietata, per cui questo mi fa ancora più piacere, ecco.
5.000 km al secondo, che io ho letto così, un paio di settimane fa, l'ho letto insieme alla signorina Els, e così mi sono un po' affacciato nella tua produzione. grafica e non solo, visto che tu sei autore dei disegni, ma anche dei testi, romanzi e fumetti, dunque interamente prodotti da Manuele Fior, che in maniera completamente diversa però attraversa sia stili che storie differenti, fino ad arrivare appunto a questo 5.000 km al secondo, che io l'ho trovato veramente squisito, userei questo termine. Una storia semplice, molto semplice, sembrava un po' così, un inizio alla Jules Jim, e poi così una storia di precarietà sentimentale, lavorativa, c'è tutto lì dentro.
Sì, chiaramente poi ci sono dei riferimenti che si possono trovare al cinema che io amo, sotto, come hai detto, Jules Jim, Truffaut, ma anche un po' un certo cinema italiano, Ettore Scola. Sì, noi si cerca di dare attraverso il fumetto un po' aprire una finestra sul mondo in cui si vive, per cui in qualche modo si cerca di rappresentare la realtà in cui siamo inseriti. 5.000 km al secondo è una specie di ritratto appunto della mia generazione, che è una generazione che, differentemente da quella dei nostri genitori, ha molte meno solidità economica, però paradossalmente ha molte strade aperte, cioè molte strade puoi intraprendere, tipo quella di viaggiare, di sì, vivere in un altro paese, e cerca di capire un po' quali sono i pro e i contro di questa nuova generazione, un po' senza fissa dimora, sì, e vedere anche quali sono gli effetti di questa vita anche nelle relazioni alla fine più intime, come per esempio nella vita di coppia.
Diciamo che non funzionano i rapporti a distanza, dopo un po' sono destinati a crollare.
No, quello no.
Anche se poi invece spesso, soprattutto dopo, vabbè, poi non voglio raccontare troppo di questo 5.000 km al secondo, perché lo invito veramente alla lettura, perché è proprio un albo bello, anche come è confezionato, il tipo di carta, il volume grosso, così della Cocconina, ha fatto anche un lavoro fatto bene, è proprio bello sia da vedere che da sfogliare, che da leggerlo, da rileggerlo. Dunque non voglio raccontare troppo della trama, però è anche vero che spesso per la lontananza può in qualche modo far riallacciare certi fili, perché sì, ti senti così, si condivide una precarietà di vita. Che...
Io in realtà ho avuto invece una sensazione quasi opposta, Fabrizio, nel senso che mi sembra che era una delle prime domande che ti volevo fare, Emanuele, cioè questa distanza alla fine porta con sé delle perdite, e questo sì, come dici tu, nelle nostre generazioni è una cosa che ognuno di noi ha scoperto, ha anche vissuto, ma al tempo stesso la distanza comunque crea delle distanze, no?
Sì, diciamo... un po' c'è un discorso sul libro anche che dà anche il titolo dell'opera, su alcuni aspetti della società moderna, per cui per esempio quello delle comunicazioni, per cui c'è sempre l'illusione di poter essere, anche se i vicissitudini della vita ci separano, così, sempre di poter essere in contatto, sempre se c'è bisogno di potersi chiamare in un attimo, anche se sia l'antico del mondo. Io volevo mostrare questo aspetto un po' appunto illusorio, mostrare che comunque anche se siamo iscritti a Facebook e possiamo chiamare tutti i nostri amici al cellulare in ogni momento, rimane una parte vissuta reale di noi che ci cambia, per cui alla fine quando ci ritroviamo anche per esempio di fronte ad amori passati, riscontriamo proprio questo grosso cambiamento, questa perdita quasi progressiva. E poi nel libro, diciamo, l'ho voluto accentuare mettendo tanto tempo diciamo, il libro compie un salto di circa 20 anni nella vita dei protagonisti, per cui li vediamo adolescenti e poi in età matura alla fine. E così si può fare quasi una constatazione di tutte le, quasi un bilancio di tutta la loro esperienza e anche di tutte queste reti di relazioni che lega nascosta, che piano piano viene fuori in questo triangolo amoroso.
Sì, tra l'altro io mi trovo molto d'accordo, perché poi il fatto della vita vissuta insieme, proprio fisicamente, se vuoi, insieme alle persone, il condividere le stesse esperienze, il fare le cose insieme, sono quelle che poi tengono più saldi i rapporti. Me ne accorgo spesso con i miei amici d'infanzia, con cui ho tuttora un rapporto splendido, però poi passano gli anni, abitiamo ormai parecchi di noi in quartieri lontani, e anche se ti vedi magari una volta al mese, o ti senti una volta o due volte o tre volte a settimana, però è vero che quando ti rincontri manca quell'immediatezza che purtroppo poi abitando in una città così enorme come Roma, che spesso e volentieri è una differenza che si sente, si avverte, che così lascia sempre un po', almeno a me, sempre un po' di amaro. Sarà un po' così, però un po' nostalgico. Detto questo, tornando al tuo 5.000 km al secondo, come ti ripeto, non voglio neanche farti troppi complimenti, perché poi...
Per piacere, non farne.
No, veramente, perché vuole essere anche un invito alla lettura. Tu hai avuto una carriera abbastanza particolare, perché tu innanzitutto racconti anche un po' di tuo, non parlo della storia d'amore che c'è nel libro, però leggevo un po' la tua biografia. Tu sei un ragazzo che ha viaggiato molto, si è vissuto già in diversi paesi, in diversi posti. Dunque penso che questa precarietà la conosci molto meglio di chiunque altro.
Il romanzo in sé non è autobiografico, però è chiaro che ci sono molti aspetti un po' della mia esperienza. Io poi, per necessità, ho vissuto in molti posti diversi. Da 13 anni non vivo più in Italia, mi sono ritrovato a vivere in Egitto, a lavorare in Egitto, a lavorare in Norvegia, a Berlino, adesso sono in Francia, per cui diciamo non è proprio un racconto preso diretto della mia vita, però è un po' una messa in scena di situazioni che conosco abbastanza bene, soprattutto anche di luoghi che conosco bene, su cui ho giocato anche questo gioco di contrasti, perché c'è un personaggio che finisce a vivere in Norvegia, la ragazza Lucy, no scusa, il contrario, la ragazza Lucy va a vivere in Norvegia, invece Piero va a vivere in Egitto, e questo mi serviva anche diciamo, per poter accentuare il contrasto delle situazioni, che poi ho anche evidenziato con l'uso di colori molto diversi, con l'atmosfera, diciamo,
i colori freddi
cromatici opposti quasi.
Sì, i colori freddi per la Norvegia, ovviamente, quelli che caldissimi tendenti,
sì, tutto
sempre.
Il libro è giocato un po' su queste specie per opposti. I capitoli si alternano quasi con sensazioni caldo freddo caldo freddo caldo freddo, fino ad arrivare allo scioglimento finale, dove i due personaggi si rincontrano dopo 20 anni.
Senti, è il paese giusto la Francia per chi vuole essere autore di fumetti?
Diciamo, purtroppo, per fortuna, sì.
La mia è un po' una domanda un po' retorica, io la so la risposta, perché poi...
No, è un paese, diciamo, in cui ha senso vivere se si vuole fare questo mestiere, soprattutto perché c'è veramente, ci sono dei lettori, per cui il fumetto è un mezzo che fa parlare di sé, come lo fa il cinema o la musica. Quando si fa un libro... Il libro fa discutere, anche positivamente o negativamente, ci sono critiche, però l'importante è che apra un dibattito, è un mezzo che è letto, e per cui alla fine dà anche un po' più di soddisfazione farlo, perché si ha di fronte delle persone reali che lo leggono, e poi chiaramente essendoci un mercato un po' più ampio, un po' più vasto, c'è anche la possibilità di farlo diventare
un lavoro,
cioè di vivere di quello.
Ok.
Anche perché giustamente, come dici tu, e questo l'ho letto, se non sbaglio, da una cosa di Igort, o forse mi sbaglio, hai usato proprio la parola mezzo, perché il fumetto non è un genere, il fumetto è un mezzo.
No, non è un genere. Il genere sono il thriller, la fantascienza, lo storico. Il fumetto è un mezzo come il cinema. Ha la sua grammatica, è fatto di ingredienti diversi, però è un mezzo con cui si può raccontare tutto, si può raccontare storie dell'orrore, si può avere un personaggio seriale che si porta avanti per decine di anni, e si può raccontare anche cose molto, diciamo, molto personali. Anche poi negli ultimi anni il fumetto è diventato anche reportage, è diventato, cioè, ha assunto molti volti, come giusto che sia. In Francia non si fa... Prego.
No, vai, scusa.
in Francia non si fa, diciamo, non si fa mai, non ci si sofferma mai sul fatto che il fumetto, per esempio, racconti la guerra o racconti, si analizza l'opera in sé, invece un po' da noi è sempre vista come una, come dire, una cosa un po' curiosa che faccia un fumetto, per esempio, di attualità o di cronaca giornalistica. Sì, è una situazione con cui noi ci troviamo di fronte anche con Coconino, e cerchiamo più o meno di far evolvere in modo che anche chi non ha mai letto fumetti, per cui non ha punti di riferimento, incominci a leggerli, anche perché sono libri per tutti, voglio dire, non serve poteri particolari per leggerli.
Fumetto spesso anche un mezzo per adattare un romanzo importante, sì, come hai fatto tu con la signorina Els.
Sì. Tra l'altro, in quel caso, prego.
No, vai, scusami.
Beh, in quel caso sì, il lavoro chiaramente è un po' diverso, perché è più, diciamo, un lavoro un po' più tecnico, si ha già una storia che bisogna trovare la giusta chiave per tradurla in un mezzo differente. Mm-hmm. Per cui chiaramente quando siamo un romanzo di fronte ci sono molte cose che bisogna tagliare, perché non si può mettere, però alla fine ci si rende conto che non si può tagliare tutto, bisogna cercare di sostituire con l'immagine, di rendere quello che si è tagliato nel testo, e poi chiaramente di dare una propria interpretazione anche al testo, perché non è che bisogna riraccontarlo a fumetti, bisogna prendere spunto per forse proiettargli una luce personale o particolare che forse anche l'autore stesso del testo non aveva previsto.
Sì, trovo che poi tu ci sia riuscito molto bene anche sulla signorina Els.
Grazie.
No, sì, infatti stiamo facendo troppi complimenti. Esatto. Troviamo una cosa. Troviamo
Manuele, una cosa. Vabbè, non so, in Italia dei tuoi fumetti più che altro hanno avuto una visibilità Rosso Oltremare, e appunto la signorina Els e 5.000 km al secondo. Tu prima di questo so che hai fatto altre cose, ma insomma non ho avuto il piacere di leggerle. E per quanto riguarda il futuro, hai già dei lavori che dovranno uscire o insomma ci stai lavorando?
Sì, ho già cominciato a lavorare a un nuovo libro a fumetti, cioè per un editore qui francese, però uscirà chiaramente anche per in futuro per Coconino, che è il mio editore di riferimento in Italia, Coconino Fandango. Mm-hmm. Non posso dire tantissimo perché sono proprio all'inizio, però diciamo che si tratta di una storia di anticipazione, non proprio di fantascienza, ma di anticipazione, cioè ci si immagina un po' la realtà tra 30 anni, diciamo il 2040, il 2050, ed è diciamo la cornice è l'Italia, l'Italia tra 30 anni, cerco di immaginarmi cosa è diventata, e poi alla fine però i personaggi comunque... Questa sarà, come dire, la cornice, perché i personaggi saranno limitati, sono 3 o 4, e comunque vorrei raccontare anche lì delle dinamiche che alla fine sono abbastanza intime, personali, però mi serve partire da un contesto diverso, anche in cui mm-hmm. si immagina una società che è un po' cambiata rispetto a quella di adesso, che io spero è evoluta, insomma. Poi non sarà assolutamente un futuro catastrofico alla Children of Men o alla 1984, però vorrei rimanere più realistico
sul plausibile,
diciamo. Ascolta, secondo te perché io ho visto, sono stato recentemente a Parigi e tra l'altro ho fatto anche incetta, nonostante il mio pessimo francese, ho fatto anche incetta di fumetti, perché mi sentivo un po' come un bambino nel paese dei balocchi. E perché secondo te i francesi hanno usato nell'edizione, appunto in francese, una copertina che dà con colori tendenti al giallo, mentre in Italia la Coconino ha scelto, o magari insieme avete scelto, quella tendente al blu?
Beh, la copertina gialla era la copertina originale, quella che avevo scelto io. E poi quando l'ho mostrata a Igor, che è il mio editore, nonché amico, pensava che non fosse giusta, non so perché, per l'edizione italiana, per cui ne ho dovuto inventare un altro, diciamo, e ho scelto un altro momento del libro. Okay. Non ho le pallide idee, forse perché i francesi hanno più un'idea dell'Italia che è proprio così
più calda,
polare.
Io preferisco quella tra le due copertine, secondo me è più bella quella blu, cioè,
quella blu?
Sì.
Beh, allora Igor ha avuto ragione.
No, ti dico proprio il mio, non sono, però così, anche semplicemente come immagine, lui sulla motoretta, lei con l'ombrello.
Era molto... Guarda, la copertina gialla l'ho fatta, mi ricordo, l'avevo già pensata, perché prima di venire a Parigi vivevo in Norvegia, e dopo due inverni in Norvegia, solo due palle della neve, del freddo,
desiderio
di tutto, proprio di sfogarmi proprio con l'arte, nel significato originario dell'arte, cioè proprio sfogare la propria frustrazione. E allora mi sono immaginato questa scena proprio di sole, proprio italiano di agosto, in una cittadina di un imprecisato della Riviera Romagnola, questa atmosfera afosa che proprio è quella che della città poi dove sono nato a Cervia, veramente. E così poi per contrappasso, no? Perché poi cerchi di mettere nelle tue cose quelle anche di cui hai bisogno. E così era nata un po' il primo capitolo e poi anche l'idea per la copertina. Però, non so, Igor ha fatto i suoi calcoli. Poi è chiaro che ogni paese ha ha la sua maniera di intendere un libro, e anche la sua immagine. E Igor è un grande conoscitore di libri e anche di libri come oggetto, per cui in genere con i suoi consigli non si sbaglia mai, anche se dopo magari ci incazziamo, però non si sbaglia mai.
Senti,
fa quello che fa.
Emanuele, ti vorrei fare le ultime due domande. Visto che vivi in Francia da un po' di tempo, non so se ci puoi dare una tua così considerazione, immagine di quello che il fumetto rispetto a già una quindicina d'anni fa in Italia, cosa sta succedendo, insomma, se
in Francia o in Italia?
In Italia, cioè se riesci a seguire da un po' direttamente e indirettamente, e se, cioè, cosa trovi che stia cambiando, perché qualcosa mi sembra che stia, no, succedendo.
Ma sì, a me sembra che negli ultimi 10 anni siano cambiate tantissime cose, e in meglio.
Sì.
Sono contento di poterlo dire. È cambiato il fatto che il fumetto, diciamo che rispetto ai fumetti che venivano sempre pubblicati in Italia, cioè i fumetti seriali, che chiaramente hanno una loro dignità, soprattutto hanno un pubblico molto
forte,
hanno
il loro mercato, sì.
Però non ci sono solo quelli, soprattutto grazie al lavoro di Cocconino siamo riusciti a fare
a dare
vita a una nuova forma di fumetto che, tra virgolette, è una brutta parola, però si chiama autoriale, cioè in genere c'è un autore che fa tutto, che si occupa della sceneggiatura, dei disegni e di tutto, e che ha un suo spazio di lettori che anche non è quello dei fumettari o dei fumettisti tradizionali. Infatti i nostri fumetti vengono venduti per lo più in libreria più che in fumetteria.
Sì.
A me sembra che ci siano degli autori geniali da questo punto di vista in Italia, ma anche proprio nuove leve che c'hanno veramente le spalle grosse, anche magari se gli manca un po' l'esperienza editoriale, ma che sono veramente bravi, sono grandissimi disegnatori, e soprattutto c'è gente che ha voglia di dire qualcosa. Per cui basti pensare che, non so, sarebbe stato impensabile 10 anni fa che un fumetto fosse recensito, non so, dalla Repubblica, dal Sole 24 Ore.
È vero.
Invece adesso succede, e per cui è un segno positivo.
Diciamo anche che nelle librerie i fumetti non sono più buttati in un angolo, hanno guadagnato così un po' più di spazio.
No, infatti,
sono un po' più visibili, ecco, mettiamola così, sono un po' più visibili a differenza di prima.
Hanno identificato l'oggetto fumetto, l'oggetto non identificato. Anche se poi comunque è difficile ogni tanto trovare i nostri libri, però
si comincia comunque.
Io non so, ricevo anche molte diciamo, critiche o commenti da gente che non ha mai letto fumetti. Questo mi fa piacere, insomma, perché vuol dire che qualcosa sta cambiando.
Sì. Senti, allora, le ultime due cose prima ho detto le ultime due, verrà in Italia per presentare 5.000 km al secondo? Hai già delle date che ci vuoi segnalare?
In realtà l'ho già presentato al Festival di Lucca nel 2010. Poi in genere sono presenti ai festival, cioè dovrei essere, non so se sarò a Napoli ad aprile, forse sarò alla Fiera del Libro di Torino e sicuramente sarò al Festival di Lucca del novembre prossimo, cioè
perfetto,
il 2011.
Senti, noi ti salutiamo, ma prima, come a tutti i lettori, cioè a tutti gli ospiti di Tabula Rasa, chiediamo un consiglio da lettori, quindi cosa stai leggendo, cosa ci consigli di leggere in questo momento?
O cosa ti è piaciuto che hai letto ultimamente?
Sì. Allora, cosa sto leggendo? L'ultimo libro che ho letto è un libro di Baru, che è un altro libro a fumetti, di un altro fumettista di cui Coccolino ha pubblicato diverse cose, e mi sembra che l'ultimo libro sia Povere Nullità.
È il penultimo, perché in questi giorni è uscito un'altra cosa.
È uscito un'altra cosa adesso.
Ma è questione proprio
chiama,
di...
È uscito Non chiamarmi Mario, se non sbaglio, una cosa del genere. Magari rischio di sbagliarmi il titolo, mi sembra Non chiamarmi Mario.
Ma
comunque
è uscito in questa settimana passata. Per
ah, ok. Per cui. Vabbè, vi consiglio qualcosa di Baru comunque.
Di Baru, ok. Povere Nullità sicuramente.
Io di Baru ho letto parecchia roba. Tra l'altro ho visto che è stato anche a Roma un annetto fa insieme a Gipi, così faceva da spalla a Gipi, che presentava il suo La mia vita disegnata male, stavo cercando di dire la sigla ma è un po' più complesso. Va bene, noi ti ringraziamo veramente della disponibilità, ancora
grazie,
complimenti,
bocca al lupo e complimenti,
grazie,
ciao
grazie,
ciao.
Black Eyed Peas stanno qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 9.36, questa è sempre Tabula Rasa, stiamo riprendendo un po' di fiato, tra poco avremo in collegamento Lorenza Ghinelli. Dunque, come annunciata, Lorenza Ghinelli, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ciao. Eccoci qui, come si dice, appena uscita in libreria con Il Divoratore, subito un balzo nelle classifiche, sicuramente aiutato dal fatto che questo libro comunque costa 9,90 in un mercato in cui un libro nuovo costa minimamente intorno ai 18 euro, il fatto che esca una novità intorno ai 10 euro secondo me sicuramente anche questo ha aiutato, il che non vuol dire che questo romanzo non abbia il suo valore. Soprattutto parliamo di un romanzo che è il tuo primo romanzo individuale, avevamo già parlato indirettamente
di te
almeno un paio di mesi fa quando abbiamo presentato Just insieme a Simone Sarasso, e ora siamo molto contenti così di presentare questo tuo divoratore, Il Divoratore anzi.
Esatto, no, contentissima anch'io, spero tra l'altro insomma che sia anche la fame di contenuti che poi spinge la gente ad acquistare il libro, non solo l'ottimo prezzo di copertina che la Newton riesce a tenere, insomma.
Però spesso è vero che si va in libreria, io almeno lo faccio, che spesso vado in libreria senza neanche un'idea su cosa comprare o su cosa cercare, e poi magari si rimane attratti da un titolo, da una copertina, da una quarta di copertina.
Beh, dunque, tra l'altro nella quarta c'è Valerio Evangelisti che ti lusinga.
Sì, assolutamente, questa è stata una cosa meravigliosa, proprio un dono gigante di cui penso che insomma sarò grata a vita natural durante, assolutamente sì.
Tra l'altro Valerio Evangelisti, noi abbiamo avuto qui ospite la settimana scorsa per parlare della vicenda del rogo dei libri. Valerio Evangelisti però che la fa un po' facile in questa sua presentazione, perché invita a non divorare Il Divoratore, e io da lettore non sono riuscito a fare questo. Non sono riuscito a centellinarlo, infatti così pensavo spesso a Evangelisti e dicevo vabbè, te pare facile, fa così. Io la prima sera che l'ho letto mi sono dovuto fermare, un po' perché era tardissimo, un po' perché mancavano appena 100 pagine, l'avrei potuto finire, poi ho detto no, ma perché me lo devo consumare stanotte, cioè domani sera mi tengo il secondo tempo, il terzo tempo, anzi in quel caso a domani. Un romanzo dunque che si legge molto 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 veloce, una scrittura molto
fiato, bene, molto... i consigli sono fatti per essere infranti, quindi direi ottimale.
Una scrittura molto asciutta, io non saprei come chiamarlo, perché non, sì, è un thriller con forti tinte horror, mi veniva in mente leggendolo, visto che sono stato un suo lettore da giovane, Stephen King. E secondo me è innegabile, mi veniva in mente un po' i tempi alla Hitchcock, il fatto che tu non ci sono particolari sorprese, perché in qualche modo tu annunci sempre quello che sta per avvenire, eppure la tensione tiene per tutte le pagine.
Sì, anche perché poi la suspense, insomma, ci sono tanti modi di poterla giocare. Un modo è anche dirti, io ti dico cosa accadrà, no? Però poi lo decido io quando, ti tengo sulla sedia, pronto a saltare ad ogni momento, perché tu sai cosa succederà, ma non quando. E quindi è vero, annuncio tutto, però gioco tanto con la suspense.
Si vede parecchio. Tra l'altro un romanzo perché allora, in cui i protagonisti sono un gruppo di bambini, e perché i bambini non sanno che stanno sognando, giusto?
Sì, ho detto questo, è vero. Ti dico, l'idea del romanzo è stata, diciamo, c'è un personaggio, no? Un ragazzino autistico anche con la sindrome di Asperger. Mm-hmm. Il desiderio di diciamo utilizzare questo ragazzino è stato anche quello che gli autistici non hanno appuntamento oculare, nel senso, sì, io parlo con voi, cioè parlo con le persone, ho bisogno di guardarle negli occhi, no? I ragazzini autistici non riescono ad avere questo appuntamento oculare. Mi interessava il fatto che l'unico testimone oculare fosse un ragazzino autistico che in quel momento aveva gli occhi esattamente dove serviva. Tutti gli altri, tra virgolette, normodotati, guardavano altrove. E questa era la cosa che più mi intrigava. Quindi, diciamo, ribaltare la prospettiva e dare un'altra visione alla normalità, no?
Mm-hmm.
Questo.
Tra l'altro appunto ci sono questo gruppo di personaggi, questo gruppo di ragazzini, non facciamo nessun annuncio dicendo che una tragedia coinvolgerà alcuni di loro. C'è il cattivo di turno, l'uomo dei sogni, un'entità abbastanza particolare, fondamentalmente è in qualche modo, come si può dire, l'incubo che si manifesta, l'incubo fatta persona, l'incarnazione degli incubi peggiori, quelli che poi ci teniamo dentro e che sfogano soprattutto la notte.
Esatto, cioè quindi volevo veramente, diciamo, raccontare quelle che sono anche proprio le segrete della mente, cioè quelle che sono le paure che, se non abbiamo gli strumenti necessari per poterle elaborare, devastano. quindi raccontare comunque, alla fine io non mi interessava raccontare morali, no? Io sono proprio contro il concetto di morale, non è quello che mi interessa. La cosa che mi interessa è raccontare personaggi, vite, e differenziarle per persone che hanno strumenti, cioè che hanno la fortuna di incontrare nel loro cammino degli strumenti che permettono di elaborare il disagio, e persone che questa fortuna non ce l'hanno. Cioè, come vedete, cioè, la morale è proprio un discorso che non c'entra nulla. In questo caso due personaggi, diciamo, del libro, Pietro, che è un ragazzino autistico, nonostante questo suo essere, tra virgolette, non normodotato, no? Questo avere un handicap, in realtà ha degli strumenti che gli permettono di affrontare i traumi che incontra sul suo cammino. Poi c'è un altro personaggio, Danny, che questi strumenti non ce li ha, e il fatto di non avere strumenti lo porta a sì che tutte le sue paure prendano corpo, e questo avrà degli effetti devastanti sulla storia, e questo mi interessava.
Tra l'altro è anche un gruppo di bambini cattivi, quello che...
Sì, cioè alla fine, cioè, sai, cattivi, nel senso, per me, e non dico neanche una cosa,
perché
originale,
i bambini sono cattivi.
I bambini più che altro, cioè, sono come sono, cioè, alla fine non c'è neanche lì morale, no? Non c'è bontà o cattiveria, cioè, esistono. E hanno sicuramente, non hanno la nostra capacità e il nostro difetto di catalogare le cose, di etichettarle. Non hanno ancora schemi con cui, no, interpretare il mondo, sono come sono. Ovviamente poi hanno anche, come dire, hanno anche meno strumenti per affrontare le frustrazioni, non che poi tutti gli adulti ce li abbiano, Però mi interessava raccontare la realtà senza tanti fronzoli, quindi è un romanzo magari che viene definito horror, che viene definito noir. Io dico sì, ci sono queste componenti, però in fondo, nonostante tutto, è una storia vera.
Senti, Lorenza, ma e questa attenzione all'età, diciamo, tra l'adolescenza e appunto l'essere bambino, ti nasce da qualcosa?
Ma sai, da una parte c'è comunque il ricordo vivo di me bambina, e questo credo che sia... Cioè, ci sono cose che, per quanto una persona possa esercitare, no, la scrittura, ci sono cose da cui non si può prescindere, che è la memoria di noi. Cioè, io posso raccontare solo delle cose che conosco, e quindi sicuramente ho un ricordo vivo di me bambina e anche dei bambini che ho incontrato nella mia esistenza, quindi riesco a ritrarli anche nelle loro cattiverie, nelle loro cadute, proprio perché ce li ho vivi nella memoria. E poi dall'altra parte c'è la mia formazione comunque di educatrice, e da lì non si può prescindere, quindi comunque ho portato un po' i due binari avanti, sì, insieme, no?
Senti,
tra l'altro la protagonista, esatto, la protagonista adulta è una donna,
educatrice.
È appunto Alice, credo che qui ci sia un riferimento all'Alice di Carroll, non so, poi magari mi sbaglio. Comunque è lei la protagonista comunque è una donna in questo
sì,
romanzo.
Sì, sì, assolutamente. Poi sai, anche lì c'è una parte, perché poi tutti mi chiedono, no, ma quanto c'è di autobiografico? E anche lì dici, ma io diffido tanto degli scrittori che dicono non c'è nulla di autobiografico, come se fossero un vanto, nel senso, se non c'è nulla di autobiografico allora sono scrittore di mestiere. Io non ci credo, cioè, nel senso, tutto quello che si fa nella vita parte da noi, cioè, se non, certo, parte da noi è un po' fasullo, no? Quindi c'è una parte di me anche in Alice, anche in Danny, anche in Pietro, però poi allo stesso tempo nessuno di loro è me al 100%, frantumato le mie moltitudini e le ho un po' sparse nei personaggi della storia.
Senti, non sono tante le autrici donne che si buttano sul genere, appunto, horror, thriller, così. Viene in mente la grandissima Mary Shelley, però... Non so, effettivamente non sono tante, o sbaglio?
Ma sicuramente, beh, c'è una rivalutazione del genere negli ultimi anni, un genere che prima era considerato veramente di serie Z, no? Per fortuna poi adesso c'è questo interesse, poi, però ovviamente se in mente ci viene Mary Shelley, tu pensa di tornare addirittura al 1800, c'è un salto quantico, allora forse è vero che non è così praticato. Allo stesso tempo, per quello che mi riguarda, ti dico, non è stata una scelta. Nel senso che io non mi sono messa a tavolino e ho detto adesso faccio una storia di genere, assolutamente no. E, era la storia che avevo in mente in quel periodo. Il secondo romanzo, che è già pronto e uscirà sempre per la Newton Compton l'anno prossimo, è una storia, ad esempio, che si è discosta dal genere. A me non interessa essere una scrittrice di genere, a me interessa scrivere.
Infatti l'altro libro che abbiamo, appunto, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, Just, è un libro completamente diverso, parliamo di una spy story. Noi dicevamo a Simone Sarasso, dicevamo che probabilmente il personaggio più riuscito era il tuo, ti abbiamo un po' incensato. Dunque, anche appunto, era tanto per dire che hai dimostrato poi la non appartenenza appunto al genere con cui poi sei uscita come primo romanzo individuale. Una curiosità, quanto aiuta per la diffusione di un libro, perché la Newton Compton, e non soltanto la Newton, sta facendo questa cosa secondo me anche molto intelligente. Insieme al settimanale Il Venerdì di Repubblica, fanno questa edizioncina, che è il libro in miniatura del primo capitolo.
Sì, il 32esimo.
Quanto può aiutare una cosa simile?
Tantissimo, io credo veramente che aiuti tantissimo, perché poi più se ne parla, più la gente si intriga, nel senso che comunque vuole andare a vedere, vuole andare a conoscere. Ovviamente io penso che prima del 32esimo ci sia uno step, che è quello del creare un gioco di squadra, nel senso, io arrivai alla Newton con questo libro e con una editor che è Alessandra Penna, che ha creduto tantissimo nel mio lavoro da subito. Nel momento in cui poi si è creata una sinergia, no? Una sinergia tra tutti, cioè io mi sento in questo momento parte di una squadra, e credo che sia per un esordiente la fortuna più grande, cioè quella di sentire che ci sono persone che ci credono così tanto da voler investire dei soldi. Ecco, credo che sia questo lo scarto. Allora nasce il 32esimo, allora nasce un certo tipo di battage pubblicitario, quindi non è quello che ti... è quello che c'è prima che ti porta a farlo, che è interessante.
E senti, Lorenza, quindi noi ogni tanto raccogliamo storie appunto di esordienti che invece ci raccontano la fatica, lo sbattimento di andare in giro per gli editori, che insomma a proporre. La tua mi sembra una storia un po' più, insomma, lineare in questo.
Ma sai, in realtà c'è stato anche il periodo dello sbattimento, perché comunque tu pensa, io adesso ho 29 anni.
Sì, sei giovanissima.
E da quando ho 19 che ci provo con tutta l'energia di cui dispongo. Il primo a credere nel mio progetto fu Gordiano Lupi, che era appunto l'editore del... un piccolo editore, no? Onestissimo, è veramente, 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 veramente forte nel suo genere, che era l'editore del Foglio Letterato. Lui fu il primo a credere al tempo nel divoratore, a spingermi, a dirmi ma prova a sentire Evangelisti, allora scrissi Evangelisti, ma prima di arrivare a lui ebbi anche dei rifiuti, sempre sullo stesso, ti parlo sempre del divoratore. Quindi quello che mi sento di dire è che sarebbe troppo facile pensare che tu tenti e subito funziona, no? Beh, neanche per me è funzionato.
No, certo,
così.
Però comunque come primo... Scusami, come prima opera, comunque la Newton & Compton è comunque un editore medio-grande, per cui comunque anche, insomma, hai bypassato anche parecchi step, no? In genere le opere prime vengono pubblicate da piccolissimi editori, poi al limite ripescate da...
Dopo 8-9 anni di sacrifici, per un po' che uno riesca anche a trovare appunto una via differente. Ascoltami, un paio di cose che non mi sono piaciute. A me il romanzo è piaciuto molto, dunque non parliamo del romanzo. La prima è, visto che sono molto attento e visto che raccontavo anche prima che spesso si va in libreria senza nessuna idea e si viene attratti, a me capita di venire attratti dalle copertine. Io credo che la copertina del divoratore sia brutta, te lo dico proprio così, scusami, però te lo dico papale, semplicemente perché invece è una copertina di genere. Proprio per questo motivo, una copertina molto di genere, tant'è che io il libro l'ho trovato in un'importante libreria romana, però tra il genere thriller, noir e gialli, e questo un po' stona e secondo me è anche molto riduttivo per il tuo libro.
Sì, questo infatti è sicuramente uno scambio interessante, perché poi ti dico, sulla copertina c'è stato un lavoro, nel senso che all'inizio c'erano altre bozze che erano, se vuoi, ancora più di genere e quindi ancora più distanti dalle mie corde. E poi si è arrivati a, diciamo, a un compromesso di trovare qualcosa che in un certo senso io potessi accettare e allo stesso tempo che fosse in grado di spingere, no? Il libro anche a un mercato più ampio, perché comunque la copertina, al di là dei gusti, è, cioè, come dire, funziona. Poi ovviamente uno legge il libro e dice ma il divoratore non è così. Però quello poi una persona lo scoprirà leggendo. No, sono sicuramente d'accordo, che ti dico, io discostandomi dai generi sicuramente la copertina non calza appieno il contenuto del libro, però allo stesso tempo credo che funzioni, questo sì.
Ah, questo appunto no, era semplicemente questa curiosità, dico, che volevo farti partecipe, proprio perché poi mi ha stonato il fatto che un libro che era uscito e ha avuto subito una recensione forte, stava sì. sull'inserto dei libri del sabato di Repubblica, stava tra i primi 10 venduti, in questa libreria appunto importante di Roma, non stava tra le novità appunto dove mi aspettavo di trovarlo, bensì c'era un, tra l'altro anche una bella pila, dunque anche messo in evidenza, però stava tra quelli di genere, sicuramente sì, appunto sì. Colpa che spesso e volentieri appunto i librai, vabbè, soprattutto sì. Queste grandi,
le grandi catene non leggono i libri.
In una libreria l'ho trovata addirittura fra i libri storici, perché magari sai, il personaggio del divoratore sembra un po' medievale, no? con questo saio quasi addosso e tutto, quindi effettivamente hai ragione, c'è questo rischio, sì. Sicuramente sarà meno col secondo, nel senso che lì proprio esco dal genere, col secondo romanzo che sto scrivendo adesso esco dal genere, cioè desidero proprio non essere una scrittrice di genere, questa è una cosa proprio che mi sento di dire, insomma.
E poi un'altra curiosità, sempre da lettore, era sempre appunto un altro appunto, c'è tra l'altro allegato quel libro, questa fascetta in cui si parla del grande successo che sta avendo questo libro, il caso letterario dell'anno, non pensi che una fascetta così, che ovviamente non decidi tu, però è proprio una curiosità anche da lettrice oltre che autrice, potrebbe in qualche modo creare le aspettative nei confronti di chi legge? Troppe,
guarda,
aspettative.
Sicuramente sono d'accordo, quello che io mi sono sempre detta, no? Come dire, mettendo da parte il discorso Newton Compton, che come ti dicevo
sì,
è una
sì,
scrittrice
sì.
Con cui c'è una certa sinergia, no? Speciale, sicuramente. Io la cosa che mi sono detta è questa, cioè tutti gli anni c'è un caso letterario perché il mercato ne ha fame, il caso letterario viene utilizzato e viene abusato e poi viene dimenticato, quindi è un'onda che arriva e se ne va. A questo punto io nella mia situazione attuale penso questo, cioè di non dovermene curare. Come dire, lascio che magari ci sia la bandella che lo dice, no? Caso letterario dell'anno, io sono consapevole. L'errore più grande che posso fare è crederci e montarmi la testa. Quindi, forte di questa cosa, io dico, ok, magari sulla bandella hanno scritto questo, aiuta il libro, lo spinge, va bene. Quello che poi devo fare io cos'è? È semplicemente pensare a continuare a fare quello che ho sempre fatto con passione, che è scrivere, e soprattutto, cioè, togliermi dalla testa il bisogno, la malattia, no, il volere replicare. Cioè, io il prossimo libro non vorrò replicare un esordio come che sta accadendo adesso, no, col divoratore. Ma semplicemente quello di continuare ad esplorare, a sondare e non dimenticarmi che io ho iniziato a scrivere perché mi piace, perché non posso farne a meno. Poi tutto questo, se viene, viene da sé, altrimenti io continuo ad esistere, insomma, ho la mia vita, ho le mie radici.
Hai altri progetti collettivi? Visto perché ti sei cimentata con Sarasso e Rodoni, con Jazz, ero curioso di capire se avevi altri progetti collettivi. E com'è poi tra l'altro lavorare con, cioè scrivere un libro con altre due persone che poi magari come è avvenuto con voi, stavate a distanza, scambio di mail, non c'è neanche il contatto fisico?
Guarda, è stata un'esperienza bellissima perché vabbè, Simone ho avuto modo di conoscerlo anche prima, poi anche Daniele, quindi comunque si è creata una bellissima atmosfera fra di noi, perché comunque su tante cose ci si capisce al volo. E internet è una risorsa incredibile perché ci permette di comunicare appunto in tempo reale, quindi in realtà anche l'incontrarsi era, come dire, ci si incontra ma si fa baldoria, quindi poi magari si può invece anche lavorare su internet e diventa un lavoro serrato senza dispersioni. La cosa più difficile è stata mettere da parte l'ego, perché comunque tre persone che scrivono, e quando scrivi un romanzo corale, quando scrivi un romanzo in cui in fondo non si deve vedere proprio lo stile di ognuno, ma devi livellare le cose e devi servire il significato, il senso comune, no? Allora lì l'ego ne risente, perché comunque tu devi mettere da parte il tuo stile. Cioè devi cercare di servire il progetto e di mettere da parte tutto quello che invece per te è un estetismo, sì. Non so come dire.
Vabbè, comunque, però comunque è un gioco difficile. Di squadra.
È un grandissimo gioco di squadra, cioè soprattutto per la scrittura è fantastico, perché all'inizio magari ci si arrabbia, no? Ci si impunta su alcune cose, poi ti dici, caspita, ma io questa cosa che credevo di dirla nel migliore dei modi, questa persona invece mi ha insegnato che posso dirla con 10 parole in meno ed è più efficace. Mm-hmm. Questo è interessante.
Bene. Senti Lorenzo, noi ti salutiamo, però come ad ogni ospite della trasmissione chiediamo se ci consiglia o cosa sta leggendo in questo momento.
Ah, guarda, io in questo momento ho appena finito in realtà dei libri che mi portavo avanti da un po'
arretrati.
Di tempo.
Sì, capita.
Esatto, però c'è stato, diciamo, in questo momento ho deciso di dedicarmi a Goliarda Sapienza. Quindi sto riscoprendo proprio gli italiani, anche per non avere, sai, la barriera della traduzione, no?
Sì.
Ho proprio fame di stile, quindi di cercare di imparare cose senza avere queste barriere.
Mm-hmm.
Quindi sicuramente L'arte della gioia è un libro che mi ha colpito.
Fantastico.
Particolarmente perché, a parte essere scritto divinamente, è uno spaccato d'Italia del Novecento, che mai come in questo momento abbiamo bisogno di ricordare la storia, proprio per evitare di ripetere cose che già stiamo ripetendo. E poi comunque le dice anche in un modo, ed è un inno alla vita, quindi in questo momento direi, se mi chiedi no, a caldo,
l'arte
cosa ti
della
direi
gioia.
L'arte della gioia.
Benissimo, siamo d'accordo anche.
Grazie mille allora.
Senti, sì, no, grazie a te.
E in bocca al lupo per il libro, non so se lo presenterai da qualche parte in questi giorni.
No, già l'hai presentato sicuramente a Roma.
L'ho presentato a Roma, lo presenterò il 25 di questo mese a Cesena, poi sarò in giro, quindi sicuramente Milano, Torino,
okay.
E insomma assolutamente.
Quindi in bocca
in
al lupo
tanto.
Per i tuoi giri.
Sì, in bocca al lupo.
Grazie.
E per il tuo libro.
Ciao, grazie.
Buona serata,
ciao.
Buona serata, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.
E visto che la nostra ultima ospite così parlava di inni alla vita, parlava di inno alla gioia, appunto, di Goliarda Sapienza, dunque abbiamo Blister in the Sun in versione Nouvelle Vague, no? Così
sì.
Per chiudere un po' positivi, questa sera appunto abbiamo parlato per ultima con Lorenza Ghinelli, abbiamo parlato del suo romanzo appena uscito, tra l'altro che sta andando benissimo, parliamo di Il Divoratore. Edizione Newton Compton, prezzo accessibilissimo, direi anche invitante perché sono 9,90, più che accessibile, calcolando appunto anche come abbiamo detto prima quanto costano i libri. E poi abbiamo parlato con, intervistato il fresco vincitore di uno dei premi più importanti al mondo quando parliamo di fumetti, abbiamo parlato con Manuele Fior. Abbiamo parlato del suo 5000 km al secondo, un'edizione Coconino Coconino, sì,
Coconino Fandango, tanto
Coconino ormai. Fandango, quella ormai, tra l'altro mi sa che è proprio già marchiato,
sì,
Coconino
sì.
Fandango, il prezzo mi sembra tra i 16 e i 17 euro, che sono meno accessibili, però è veramente un bel volume, una bella storia, disegnato benissimo, fa piacere anche sfogliarlo e risfogliarlo perché è davvero davvero molto bello. Con Tabula Rasa è tutto, sono le 22 in punto.